rimanendo seduti,
facciamo un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
E affidiamo questo nostro incontro e soprattutto i nostri giorni di pellegrinaggio, fra qualche mese, l'intercessione della Vergine Maria, chiedendole a Maria di Nazaret. Ci sono tante Marie in giro per il mondo, ma appunto lei è vissuta tanta parte della sua vita a Nazaret, dove appunto noi anche andremo. Per cui diciamo Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, io spiego un attimo poi dopo quando credo che si consuma la carica, allora quando parleremo della terra vi accendo. Intanto ben trovati, mi chiamo Franco Annicchiarico, come alcuni di voi ci conosciamo già, con altri no, e sono un gesuita e sarò la vostra guida in questo pellegrinaggio in Terra Santa. Per cui poi parleremo dopo un po' più del gruppo, degli aspetti tecnici. Ho voluto fare questo incontro che credo ci possa servire per prepararci, per anche sintonizzarci sul tipo di viaggio che vivremo, e pensavo di strutturare un po' questo incontro in due parti. Una prima parte un po' più sul senso, partendo da un brano della scrittura, e poi dopo sul senso del nostro pellegrinaggio. Facciamo poi un break, no? e poi facciamo una seconda parte più tecnica, in cui presenteremo anche il gruppo, di cui noi siamo una parte, voi siete la parte più numerosa, poi ci sono gli altri amici di altre parti d'Italia, e anche poi informazioni e risposte a domande che possono venire su, naturalmente anche le cose un po' più tecniche, cosa portare, come eccetera. Questo lo lasciamo però per la seconda parte, partiamo prima di tutto un po' più dal significato più profondo. Allora, per chi ha la Bibbia, io leggerei qualcosa appunto della storia del capitolo 12 della Genesi, cioè perché la prima volta in cui si comincia a parlare nella Bibbia di questa terra particolare, che oggi ha dei nomi diversi da come nel capitolo 12 viene presentata, perché nel capitolo 12 si parla della terra di Canaan, che è stato un nome molto antico di questa terra, che appunto è una striscia di terra, che è un po' quasi un corridoio tra l'Africa, l'Egitto, no? E dall'altra parte quello che oggi è l'Iraq, l'Iran, che in tempi antichi ha visto altri imperi, a partire da quello assiro, gli Hittiti ancora prima, neobabilonesi, cessiani, eccetera, eccetera. Quindi una terra in mezzo, la terra di Canaan. Oggi parliamo di Israele, parliamo di Palestina. Io ne parlerò, userò i due termini uno l'altro, ma voi sapete che per la situazione che c'è adesso, a volte già parlare solo di Israele o parlare solo di Palestina è fare una scelta politica. Io dico subito, non sono nessuno, cioè, ma per dire che io sono nella linea che è quella che molto più autorevolmente di me, della Chiesa, di Martini e di altri, è quella di dire, sperare che ci possano essere due stati in cui questi due popoli possano arrivare a vivere insieme nella pace. E parentesi chiusa, poi lì ne avremo modo anche di parlare, di ascoltare, eccetera. Per quanto riguarda invece le radici bibliche, che fanno sì che noi ancora cristiani oggi andiamo lì, questo brano nel libro della Genesi è le promesse ad Abramo. Il Signore disse ad Abramo, capitolo 12, esci, la nostra Bibbia traduce vattene, dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò, farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran, e tutte le persone che gli si erano procurate, si incamminarono verso la terra di Cana. Ecco, per la prima volta si parla di questa terra di Cana. Ora, in questo gruppo, tanto mi verrebbe da dire una cosa che oggi non è così scontata e crea tante problematiche. Noi andiamo, leggiamo questa storia che è una storia di migranti, e di gente che ha lasciato la sua terra e si sposta in un'altra terra. Qui potremmo aprire altri discorsi, ma che non ci interessano, ci interessano per tanti altri versi, ma non negli immediati. Ora, attenzione, la storia di Abram è una storia che comincia qui, ma in realtà non comincia proprio qui, perché se vedete nella Bibbia, al capitolo 11, di Abram si comincia a parlare quando, al versetto 26, si dice: Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Cioè qui comincia la storia di Abramo. Non comincia quando il Signore gli parlerà, ma comincia, le nostre storie cominciano quando siamo stati generati nel grembo di nostra madre e siamo venuti alla luce. Per cui qui ci viene detto che Abramo ha una famiglia, non ci viene detto il nome della madre, probabilmente nel maschilismo dell'epoca che ancora non è morto. E allora ci viene detto solo il padre, ci viene detto che ha dei fratelli, versetto 27, questa è la discendenza di Terach, Terach generò Aram, Nacor e Aram, Aram generò Lot. Quindi la Bibbia ci dà delle informazioni in un dettaglio. Allora un'altra informazione che ci viene data su questa famiglia qual è? Che a un certo punto in questa famiglia accade una tragedia. Perché, attenzione, mentre è naturale che i padri muoiano alla presenza dei figli, quando un figlio muore alla presenza del padre, qualcosa non è andato. Che cosa non ci vede? No? Per cui un incidente, un'uccisione, poi alla fine quello che conta è che questo fratello muore. Allora, perché la Bibbia ce lo dice? Perché Abramo è uno come noi, cioè ognuno di noi viene da una famiglia in cui c'è un dolore, più piccolo, più grande, ma in ogni famiglia c'è qualcosa che non è andato come doveva andare. Per cui la storia di Abramo è una storia come la nostra. E poi ci viene detto che Abramo e Nacor presero moglie, la moglie di Amram si chiamava Sarai, e la moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aram, il padre di Milca, il padre di Isca. Vedete, qui un altro elemento che ci viene dato è che c'è un dolore e c'è una gioia. Come appunto tante volte la vita è matrimonio e funerali, funerali e matrimoni. Cioè, momenti di gioia e momenti di lutto. E allora questa vita che va avanti, che tenta di andare avanti, si sposano, però Sarai era sterile e non aveva figli. Allora vedete un po' questa fatica, che a volte sembra che la vita si accanisca, perché qui sì, c'è stata una tragedia, poi c'è un momento di gioia, poi ne arriva un'altra, no? Che Sarai era sterile. E allora Terach che prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan, della terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. Allora qui ci viene detto anche un'altra cosa bella, che il padre a un certo punto dice ad Abram: si parte. Prendi tua moglie, sterile, prendi tuo nipote orfano, quindi una famiglia con tutti i suoi problemi, si parla. Ed è anche interessante perché quando il Signore parlerà ad Abramo dicendogli vattene, vedremo esci, e come dire, Abramo era già partito. Ed era già partito grazie a suo padre Terach. Salve. Ciao.
Ciao.
Allora, Abramo era già partito perché Terach lo aveva di cosa ne possiamo ricavare? Una cosa immediata qual è? E che ciascuno, cioè ciascuno di noi cerca il Signore, cerca la vita in qualche modo, anche grazie ad alcune persone che ci hanno messo in movimento. Noi siamo dentro generazioni. Cioè, se ciascuno di noi ritorna con la memoria nel passato, troverà sicuramente degli uomini e delle donne che sono stati gente che con la loro vita, prima di tutto, e con la loro parola, ci hanno messo in cammino. Ciascuno di noi ha dei Terach e delle madri che prima vengono nominate, no? Sacerdoti, nonni, catechisti, no? Cristiani che in qualche modo. E allora siamo in una storia che ci precede e, se Dio vuole, ci seguirà. La vita di Terach fu di 205 anni, Terach poi morì a Carran. E il Signore disse ad Abramo, allora è interessante, no? Il cosa che a un certo punto Terach muore, sembra quasi che il Signore stia aspettando, no? Quando questo crepa, quando questo crepa, allora appena esci dal barba, no? Non è che la cosa è che il Signore aspetta che il padre muore per parlare ad Abramo, perché il Signore ci parla sempre. Ma la cosa qual è? Che Abramo, una volta che questo padre, che è stato importante e forse ingombrante, non c'è più, finalmente lui può ascoltare direttamente la voce di Dio. Anche questo è bello, che chi è stato per noi e noi per gli altri, se in qualche misura a un certo punto dobbiamo farci da parte, per lasciare che le persone, i nostri figli, tra virgolette, di carne o spirituali, possano ascoltare direttamente loro quello che Dio vuol dire, che noi non siamo Dio, per cui lo devono ascoltare loro direttamente. E il Signore dice ad Abramo, va, allora nella nostra Bibbia è tradotto vattene, ma di questo in ebraico sarebbe lech lecha, che significa esci, va per te. Una possibile interpretazione, cioè nel senso, esci perché c'è un bene per te, c'è una promessa per te, no? Un invito a uscire. Anche questo è interessante, no? Il Dio della Bibbia è Dio che ci invita a uscire ora da una terra concreta, ora da una schiavitù, sempre da una schiavitù, o da una schiavitù interiore, perché poi l'Egitto ce lo portiamo nel cuore, no? Cioè, per cui un'uscita, e tra l'altro anche il Dio di Gesù Cristo è, no? Il Signore che compirà l'Esodo. Ricordate nel racconto della trasfigurazione, Gesù parlava con Mosè ed Elia dell'Esodo che avrebbe compiuto a Gerusalemme. Allora, chi incontra questo Dio incontra uno che lo invita a uscire per la libertà. E quindi qui viene detto va, attenzione, va per te, e un'altra traduzione possibile sarebbe va a te, cioè va fisicamente e va dentro, che questo è un qualcosa di importante per la nostra vita cristiana e per il pellegrinaggio di breve. Perché pensate che a proposito dei pellegrinaggi in Terra Santa, nella storia della Chiesa ci sono stati autori che alcuni erano a favore di fare pellegrinaggi e alcuni che erano assolutamente contrari. Per cui noi troviamo, per esempio, Girolamo, che a qualcuno dice non venire in Terra Santa, non serve a niente venire in Terra Santa, dove stai hai tutto, non venire. E un'altra persona dice assolutamente, devi venire, è fondamentale per te venire in Terra Santa. Forse qualcuno gli era antipatico, lo so. Però ci sono alcuni che dicono che bisogna andare in Terra Santa e altri dicono assolutamente no. Ora, una spiegazione, chi può trovare una conciliazione, quale potrebbe essere? Quella del fatto che se tu vieni in Terra Santa da turista, non serve a niente. Cioè, ti fai quel giro, no, più o meno, vedi le cose. Ma se non vai con una ricerca interiore, no. Allora, per cui bisogna andare e andare dentro, no? Che anche sarà un po' il nostro cammino. Cioè io, una cosa che dico a... Allora io, tanto facciamo già qualche gancio al pellegrinaggio, diretto, io ho la grazia di, no, considero uno dei doni che il Signore mi ha fatto, che dal 98 vado in Terra Santa, quindi ormai gli anni sono passati, dal 91 che sono qui, cioè qui ogni tanto, perché a volte amicizia, relazione cattolica, no? È tanto lunga, e scherzando dentro di me, pensando, credo che è stato, perché io sono pugliese, vivo a Bari, sono pugliese, nazionalità, tanto di Grottaglie, e un po' scherzando, ci ho fatto il Piemonte della Puglia, siamo stati precursori di quello che poi il Papa l'anno scorso, due anni fa, aveva detto, ricordate che a un certo punto Fernando i Vescovi aveva detto che magari ci potrebbero essere dei fidei domum, no, di presbiteri, che per esempio dalla Puglia, che ha un numero ancora considerevole di presbiteri, venga ad aiutare il Piemonte, no? Per cui noi eravamo già in questa linea senza sapere. Tra l'altro, dopo che il Papa l'ha detto, sono precipitate le confessioni. Una cosa che non fa, Molpetta avevano per il primo anno circa 40 preti, 42 seminaristi, quest'anno sono 17. E vabbè,
li ho spaventati prima ancora di.
Allora, stavo dicendo che no, questa grazia quello di andare in Terra Santa, no? Cioè, e legato appunto, adesso cerco di dire adesso con, no, sono partito con questa parentesi, adesso riagganciarmi, e se non sbaglio stavo parlando della, no, di questo andare interiormente, cioè andare e andare interiormente. Con... Ecco, per dire, ecco, penso mio che mi sono ricordato, perché una cosa che vi inviterò, ecco, e come dire, vivere questi giorni con i cinque sensi aperti, nel senso di guardare, ascoltare, odorare, no, odoreremo profumi e profumi meno, no, toccare, eccetera. Quindi, come dire, in un ascolto, in una contemplazione che metta in gioco i nostri sensi e i sensi interiori. Nella tradizione cristiana si parla che ci sono dei sensi interiori, che ai nostri sensi, vorremmo dire più fisici, corrispondono dei sensi spirituali più profondi, il cuore, il cuore sia in ascolto, sia aperto. E allora va, esci, parti dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò, farò di te una grande nazione e ti benedirò. Vedete, va per te, ci sono delle promesse che sono legate ad una terra, e per un migrante sappiamo cos'è avere una terra. Tra l'altro, appunto, noi italiani dimentichiamo di essere stati migranti anche noi. E non è finita, perché io ho un nipote che lavora, ha trovato lavoro in Germania. Tanti del sud continuano ad andare a lavorare all'estero, no? E avere una terra significa poter stabilire una relazione con una persona che ami in maniera più stabile, no? Mettere su famiglia, costruirsi una casa, pensare di poter avere un figlio, poter avere un luogo dove riposarti, dove poter piangere, dove poter far festa, voi lo sapete meglio. E allora la terra si divide appunto il luogo cui per vivere, instaurare le relazioni, lavorare, tutto questo, no? E tanto altro ancora. E quindi fondamentale una terra. E poi ancora una grande nazione, che significa poter avere una vita feconda. Una grande nazione che per Abramo sappiamo finirà che avrà un figlio, uno, Isacco, poi ne avrà un altro di quella vicenda extra, no, cerimoniale che Sara anche aveva pensato, Ismaele, no? E, però vedete, al di là di quanti figli avremo o non avremo, la domanda rimane avere una vita feconda. Perché io non ho figli nella carne, per scelta. E, però mi piace molto quello che un autore orientale, cristiano, diceva, che alla fine dei tempi, quando ci sarà il giorno del giudizio, nella valle di Giosafat, e noi vedremo la valle di Giosafat, voi dovrete, no, questa possibilità di vedere, e quindi anche di scegliere, di vedere già la location, no?
Lo saremo,
sapete già un po' muovervi. E lì dove sarà il giorno del giudizio, ciascuno di noi saprà quanti figli ha avuto. E potrebbe accadere che chi ne ha avuti tanti, ma senza mamma, Papa Francesco diceva come dei conigli, non ne avrà nessuno, perché non ne ha amato nessuno. E dall'altra parte, uomini e donne che per scelta o perché la vita è andata così, perché alcune volte no, la vita va in modo che uno non, no? E allora, però hanno amato, avranno tanti figli. E credo che questo noi lo vediamo anche in persone che appunto, o per scelta, perché la vita non hanno trovato, però sono state persone che si sono date, si sono spese, hanno tanti, sono per tanti delle figure materne e paterne, no? Delle figure che tante persone dicono, guarda, io appunto sono tanto avuto da quelle persone. E l'altro è la benedizione, che è legata alla fecondità, perché benedizione e ti benedirò, e coloro che ti benediranno benedirò. Attenzione, la dinamica del benedire nella Bibbia è la dinamica del ringraziare, perché nell'ebraico antico non c'è la parola grazie, nell'ebraico moderno sì. Ci dice Totà, lo sentire. E nell'ebraico antico no. Come allora gli non ringraziavano? Sì che ringraziavano, ma come ringraziavano? Dicendo benedetto Dio che, no? Benedetta tua madre che ti ha messo al mondo, benedetto tuo padre, eccetera, no? Quindi la benedizione e il ringraziamento. Per cui farò di te una benedizione, significa, io me lo spiego così, che ancora nella valle di Giosafat, quando ci incontreremo tutti quanti, qualcuno che ho incontrato nella mia vita, rincontrandomi, possa dire, guarda, io benedico Dio di averti incontrato. Perché significa che allora qualcosa di noi, attraverso di noi, di vita, magari senza accorgercene, no? È passata per l'altro, e l'altro dice, grazie a Dio che ho messo su di me. Che ha messo su di me. E spero che siano pochi quelli che dicano il contrario, no? E allora noi attenzione, andiamo in quella terra, poi va lì, e cosa troverà? Troverà che appunto Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore, con lui partì Lot, dice arrivarono in quella terra, arrivarono nella terra di Canaan, versetto 6, e Abramo attraversò fino alla località di Sichem, presso la presa di More. Nella terra si trovavano i cananei. Allora, è un po' un problema, cioè nel senso che Abramo parte sulla promessa di una terra, arriva in quella terra e la trova abitata da altri. Il Signore apparve ad Abramo e disse, alla tua discendenza io darò questa terra. Cioè, vedete, lui si aspettava subito di trovare la terra libera, disponibile per lui, e invece ci sono altri diversi da lui. E il Signore dice: guarda, la tua discendenza. Cioè, come dire, queste promesse si compiranno. E fra l'altro si compiranno in una maniera che tu dovrai anche imparare a capire come. Perché questi cananei che sono lì, Israele se li ritroverà sempre. Fra l'altro è un problema ancora oggi, vedremo, no? Cioè che l'altro diverso da te è quello con cui devi imparare a diventare fratello, non eliminare. Questo che ancora non tutti gli israeliani, cioè non capiscono, perché poi Israele è sempre, sono 6 milioni di persone, cioè prevale un tempo in cui prevale la paura, come anche da noi. E allora però ci sono molti per gli israeliani che sono persone che cercano di dire no, la vita è con l'incontro con l'altro, come anche nel mondo palestinese, no? Allora, come dire, cercare di comprendere che questa terra sarà finalmente la terra della benedizione quando impareremo a viverla come dono di Dio, condividendola con i nostri fratelli e sorelle diversi da noi. E attenzione, la diversità è il problema della nostra vita. Cioè imparare a vivere con l'altro diverso da te è il problema della nostra vita. E voglio vedere già in famiglia. No, tra noi uomini e voi donne, perché i femminicidi continuano a esserci, perché le violenze sulle donne continuano a esserci, perché gli uomini, quando dobbiamo stabilire cosa voi donne dovete fare, dovete non fare, torna, no? Allora imparare a vivere, no, in un'accoglienza reciproca, in un riconoscersi in uguale dignità, di imparare ad ascoltarsi, di questo incontro è il problema della Bibbia, quello dell'uomo. Infatti noi crediamo che in qualche modo queste promesse di Dio ad Abramo si compiranno in Cristo Gesù. Colui che finalmente sarà il fratello di tutti. Bene, allora questa terra, la terra di Canaan, e allora ancora un'altra cosa, noi la chiamiamo terra santa, cioè intanto questo, penso anche da queste parti che conosco un po', ma ci sono dei santuari, no? I santuari a volte sono dei luoghi dove facciamo memoria di un uomo, di una donna che ha avuto un'esperienza di Dio, di quei santi che in quel luogo particolare hanno ricevuto un'apparizione, che in quel luogo particolare hanno ricevuto una rivelazione, no? E noi, come dire, quel luogo lì lo teniamo, lo custodiamo e andiamo in quel luogo per far memoria di quell'esperienza di Dio, Assisi, per esempio, no? Cioè, oppure ce ne sono altri in Italia, così. Allora, noi crediamo che quell'incontro tra Dio e quell'uomo, tra Dio e quell'uomo, quella donna, ha santificato, attenzione, non soltanto la persona, ma anche la terra, Per cui quando andiamo in Umbria, no, e soprattutto ad Assisi, noi in qualche modo, al di là dell'aspetto scenografico, un po' così, però noi respiriamo qualcosa di Francesco, no? Cioè, quindi, l'esperienza che facciamo di Dio, nello Spirito Santo, impregna la terra. Dio non salva solo l'uomo e non la terra. Dio salva l'uomo nella terra. Tra l'altro questo ci dovrebbe dire qualcosa sulla problematica ecologica che noi cristiani abbiamo dimenticato, no, per molti secoli. E invece Dio ci salva salvando la terra, salvando gli animali, salvando le piante, no? Allora, se noi appunto crediamo che Dio si è rivelato in questi luoghi, crediamo che pienamente, questo è l'annuncio ebraico cristiano, si è rivelato in quella terra che vediamo appunto qui, vediamo in questa cartina. Cioè quella terra noi la chiamiamo santa, attenzione, non perché vedrete che per tanti versi, anzi, è una terra come tutte, no? Ma perché noi crediamo che il santo benedetto il Messia si è rivelato pienamente nella storia, no, di un popolo antico, il popolo di Israele, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth. Quindi Lo dico in un altro modo, ma se non riesco a spiegarmi, fatemi segno qualche cosa. Cioè, quel Dio che si rivela pienamente, cioè, meglio, scusate, quel Dio che si rivela in tutta la creazione, in tutte le storie degli uomini, nell'universo, noi crediamo, che lascia traccia di sé, dice tutto di sé nella storia di un popolo antico, il popolo di Israele, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo. Attenzione quando ritorna un po' di antisemitismo, perché Gesù era ebreo. Anche Maria, no, sapete che in certi gruppi che sono un po' più così, no, un po' ben pensanti, quando qualcuno sottolinea che Gesù era ebreo, c'è qualcuno che dice: però Maria no, non toccatemi Maria, no, certo. No, Maria era ebrea, come Gesù e come tutto il gruppo che fate. Allora, dire quindi storia significa dire terra, significa dire, come dire, tempi antichi, significa tutto delle vicende che nelle nostre storie. Per cui il nostro cammino avrà anche un'attenzione, per quello che potrò comunicarvi con tutti i miei limiti, un'attenzione anche storica. Vedremo anche delle cose dal punto di vista archeologico, qualcosa che non, cercheremo anche di leggere, di cogliere quello che è possibile, no? Da questa terra dove Gesù ha camminato, appartenendo a un popolo che ha camminato prima di lui. E allora vedete una striscia di terra, che questa è una cartina del tempo di Gesù, tra l'altro, però ci serve per cogliere ancora oggi alcune cose, no? Cioè, e io non ho, vediamo, sì, di nuovo così. Allora, essenzialmente vedete questa terra che ha due grandi bacini d'acqua, questo qui, no? Il lago di Tiberiade, no? Che chiamiamo anche Mare di Galilea. No, i Vangeli chiamano mare, ma non perché non sapevano che fosse un lago, semplicemente perché aggiungono, cioè un significato, no? Si dice si sta parlando di un mare. E poi il Mar Morto, dove appunto è quest'altro grande lago, molto particolare, perché sapete che il 30% di quest'acqua è sale. Per cui, tra l'altro, scusate, come ho chiesto, siete tutti per la prima volta in Terra Santa o c'è qualcuno che è già andato? No, no. Per cui allora, una cosa che naturalmente vedrete e sentite che lo toccheremo, che farete il bagno, però è libero, non dovete farlo per forza, però se invece di farlo, come dire, siete invitati a farlo, perché credo che l'unica volta nella vostra vita che entrerete in un'acqua calda, un po', perché quando abbiamo il lavoro di piede sarà un po' che anche l'inverno si può fare il bagno. Io adesso a Natale sono stato con un gruppo di Milano, il 2 gennaio si è fatto il bagno ed era freschetta, ma si faceva tranquillamente, erano 22 gradi, 23 gradi. Inverno, noi andremo un po' d'estate, sì, saranno più alta la temperatura, e farete questo bagno in questo lago dove non si può affondare, non si può affondare, no. Per cui nel senso, voi vedrete che vi sedete, no? Non fate neanche il moto, cioè proprio vi sedete così e non andate giù, rimanete così.
Ma se uno vuole camminare dentro non può.
Allora ci può camminare dentro, ci può camminare dentro i primi anche se dopo, cioè può stare in piedi, però per dire se appoggiando, sedendo, sì, vede che non va giù. Non va giù, non si può andare giù, perché qui magari i fisici o gli altri possono spiegare meglio di me, c'è questo particolare, questa cosa. Allora, intanto anche la cartina, contemplare un po' la cartina di questa terra da qualche, come dire, evocazione, perché notate il lago di Tiberiade nasce più in alto, c'è un piccolo, ma adesso è veramente piccolissimo, non c'è il laghetto, ma non, che non c'è più. Lì in alto, alla fine della cartina, c'è l'Hermon. Mi suona il Monte Hermon, no? Cioè sono 2700 metri di altezza e un massiccio per la gran parte in Libano, e dalle pendici dell'Hermon nasce il Giordano. E allora queste sorgenti del Giordano che appunto creano poi l'acqua, crea il lago di Tiberiade, e poi il Giordano riparte, entra qui, crea il lago e poi scende fino ad arrivare al Mar Morto, e qui muore. Perché muore?
Perché non esce più.
Cioè il Mar Morto è un lago che riceve soltanto, mentre il lago di Tiberiade è un lago che riceve da l'acqua, il Mar Morto è un lago che riceve soltanto. Che tra l'altro anche questa è una bella evocazione, no? Cioè qualcuno che riceve e dona, vive. Qualcuno che riceve non da niente, crepa. E allora ecco questo, invece poi, e quindi questa parte in alto, con il lago di Tiberiade e la Galilea, e noi qui andremo e visiteremo naturalmente le zone attorno al lago, sul lago, cioè quindi visiteremo i luoghi relativamente agli episodi di Gesù, a Cafarnao, vedremo il Magdala, che vedremo molto interessante anche la parte, qualcosa che vedremo di archeologico che stanno scavando in questa città di Maria Maddalena, Maria di Magdala, e altre cose, e poi Nazareth, dove appunto vedremo anche lì la chiesa dell'Annunciazione, vedremo diverse cose interessanti, e anche gli scavi, e poi scenderemo e andremo nella zona, qui in mezzo c'è la Samaria, che noi non ci passeremo, perché vedremo adesso, andremo da qui, dalla zona del lago, cioè dalla zona del Mar Mediterraneo o dal Valle del Giordano, e poi andremo in questa parte qui che è la Giudea, dove un giorno appunto andremo nella zona del deserto, e quindi il Mar Morto, vedremo Masada. Masada è un luogo molto interessante, perché non so se avete visto, c'erano anche dei film su Masada, no? Cioè che ha a che fare con la seconda rivolta giudaica, scusate, sto dicendo la nostra indagine, sulla prima rivolta giudaica, e la conclusione con questo assedio romano, e che ha a che fare con Gesù, perché questo accade più o meno 40 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, e quindi dice qualcosa sul tempo proprio di Gesù, anche il tempo politico e civile nel quale Gesù ha vissuto, no? E poi andremo a Giordano, e tra l'altro questo è possibile dagli ultimi anni, perché fino alle prime volte che sono stato in Terra Santa non si poteva arrivare a Giordano. Perché? Perché il Giordano in gran parte, cioè da qui, sì, più o meno fino a qui, è zona di confine. Oggi sapete che da una parte qui è Israele e dall'altra parte la Giordania. E quindi, dato che era zona militare, ai pellegrini era vietato andare. Poi le cose sono cambiate, hanno cominciato prima i Giordani a permettere ai turisti di arrivare fino al fiume, per cui anche gli israeliani, in un luogo particolare dove noi andremo, è possibile oggi arrivare fino al fiume, lì faremo memoria del battesimo del Signore, eccetera, eccetera. Poi andremo a Betlemme, e quindi anche qui siete, diciamo, è un tempo fortunato, perché? Perché la basilica, la bellissima basilica di Betlemme, della Natività, che è la chiesa più antica di tutta la Terra Santa, perché è una chiesa che è stata costruita da Costantino nel IV secolo e poi ristrutturata da Giustiniano, da 5-6 anni è in restauro. E questi restauri sono andati molto avanti, per cui li potrete vedere. Fino a un po' di anni fa si andava in questa chiesa, era tutto scuro, sporco, eccetera, eccetera. Da un po' di anni, grazie a Dio, sono cominciati questi restauri che sono fatti da una ditta italiana di Prato, e per cui tutto quello che è rimasto, che non è stato distrutto poi nel corso dei secoli, oggi è visibile, no? E poi naturalmente staremo a Gerusalemme, e quindi questa città particolare, unica, dove avremo possibilità anche di vedere i luoghi, di poter far memoria di tutto quello che del compimento di quelle promesse che sono state date ad Abramo, no? E compiute in Cristo Gesù. A me sembra anche una cosa bella, adesso dico ancora una cosa, poi facciamo un momento di pausa, qualche minuto, poterci pensare in un flusso di pellegrini che da secoli e secoli vanno in Gerusalemme. C'è un graffito nel Santo Sepolcro, però che appartiene al Tempio Giove, che era costruito nel secondo secolo d.C., e che secondo gli archeologi, e qui io mi baso anche molto su un archeologo che ho anche conosciuto direttamente, israeliano, ateo, ebreo ateo, si chiama Dan Bar, è il più grande archeologo israeliano di me. Parla benissimo italiano, lo sta solissimo, e lui faceva vedere questo graffito che rappresenta una nave e che lui dice è stata identificata come una nave del secondo secolo d.C. e con una scritta che c'è scritto Dominus Ibus, no, Signore siamo venuti, e l'interpretazione è che sono dei pellegrini cristiani che sono arrivati, no? E a far memoria. Allora, questo per dire che i cristiani hanno sentito sempre, no? Andare lì nei luoghi, perché noi non crediamo in un'idea. Noi cristiani non crediamo in un'idea. Il Dio di Gesù Cristo non è un'idea. Sai che tu te la studi, te la fai ora? No! Ma noi crediamo che intanto il Dio di Gesù Cristo è una realtà personale che si è fatto storia. E quando si dice storia, si dice terra, tempo, luogo. E allora, così come nelle nostre relazioni umane, quando tu diventi più amico di qualcuno, quello ti invita a casa sua e magari ti invita al suo paese d'origine. E quando sei lì, ti porta a vedere la scuola e ti dice, qui io ho studiato, sai, qui io ho dato il mio primo passo alla mia fidanzatina di allora, qui, no? Cioè, sono dei luoghi che dicono la nostra storia. Allora, conoscere più profondamente il mistero di Dio che si è rivelato in Gesù, per noi cristiani e anche per chi può, naturalmente, andare nella terra dove lui si è rivelato. Non so se mi sono, no? Cioè, in fondo, quello che ci muove è conoscere Gesù. Quello che ci muove è andare lì. Cioè, io sognando, perché queste sono le utopie, ma io credo che per dire, lasciando stare, è solo un sogno, ma per dire anche ai nostri ragazzi delle parrocchie, delle nostre comunità, noi adesso chiudo per risparmiare energia, poi energia. E in un cammino, no, di formazione cristiana, in quel cammino di formazione cristiana per conoscere il Signore. Il cammino di formazione cristiana non è educarli bene, quello come aspetto, per quello che possiamo, come aspetto, ma il fondamento qual è? Far riconoscere il Signore. In un cammino di formazione cristiana, io penso che, non solo, che i nostri ragazzi di 18 anni, 19 anni, dovremmo portarli in casa. Attenzione, in un cammino non devozionale, con tutto rispetto, cioè, non per andare lì, farli fare rosari, il messo con tutto rispetto, no, ma per farli conoscere profondamente, attraverso la parola letta nella terra, qualcosa di più del volto di Dio, che per noi cristiani si rivela in Gesù. Per cui il nostro cammino, anche un altro passaggio che faccio, sarà con la Bibbia in mano. No? Per noi cattolici, una volta quelli che andavano la Bibbia in mano erano protestanti. Quando vedevamo gente con la Bibbia in mano, cioè, quelli sono, no, sono protestanti. No? E invece il Concilio Vaticano II, che sono tutta Bibbia a leggere, a raccogliere, eccetera, ci ha detto che anche per tutti i cristiani bisogna ripartire da qui. Perché questo è il primo luogo, non l'unico, ma il primo, dove si rivela il volto di Dio. Perché vedete, no, come io mi racconto sempre un episodio che tanti anni fa, un po' di anni passa, mi era capitato insegnando religione in un liceo, dove una ragazza, non ricordo subito, una ragazza in gamba, un giorno, una giornata, e poi venne fuori il discorso sul destino, e è un classico, torna sempre questa cosa. Allora questa qui era molto combattiva, dice, ma c'è un destino, ma sì, c'è un destino. Io cercavo di dire, guarda, ognuno crede come vuole, ma nella visione cristiana il destino non c'è. Allora lei mi guarda e mi dice, professore, ma lei è sicuro di quello che dice? Io dico, ma sì, penso di sì. Cioè, allora nel colloquio con i genitori si presenta la mamma, catechista, no? E allora dice, professore, sa, io sono la mamma, mi fa piacere, eccetera. E dice, sa, so che mia figlia, no, ha discusso con lei, e perché sa, questo discorso sul destino è un po' io che lo dicevo a mia figlia, perché abbiamo avuto un lutto improvviso, ed è un classico, no? Quando c'è un lutto improvviso, cerchiamo di farci una ragione dicendo ciascuno c'è ancora sua, cioè. Allora per cui era la madre che cercava di consolare la figlia, per cui quando la figlia invece alla fine dell'ora di religione con me era andata dalla madre e le ha detto, mamma, se tu credi al destino, ha detto il professore di religione, non sei cristiano. No, per cui la mamma che l'ha vista è venuto un colpo, per cui per me, per il professore, lei ha ragione, sì, no? Ma sa com'è? Ognuno crede a quello suo. Allora quando mi ha detto così, io gli ho sorriso. Chi mica ti mette a fare la catechesi di 2 anni in un colloquio con i genitori, no? Perché vedete, non è così. In che senso? Nel senso che ciascuno di noi ha un rapporto personale e unico con Dio, perché Dio è Dio e noi siamo Dio. E quindi il mio rapporto con Dio è diverso da quello che Flavio ha con Dio. Ma Dio è Dio. E lì è come lui. Però questo è il problema anche nelle nostre relazioni. Perché l'altro, l'altra, è che mica è come lui. Ci devi fare i conti. Non dipende di male. E allora noi cristiani crediamo che quel Dio che ha un volto, il primo luogo dove lui lo ha rivelato è qui, nelle Sante Scritture. Ecco perché, come ci dice San Girolamo, ignoranza delle Sante Scritture e ignoranza di Cristo. Di Cristo. E allora noi cercheremo di fare un cammino biblico sulla terra, Signore, per cercare di conoscere un po' di più. Non è un corso universitario, assolutamente, è un discorso, un cammino pellegrino, perché quello che poi ho sempre visto, ed è uno dei motivi che mi fa continuare a proporre questi viaggi, e che c'è una grazia veramente della terra, dei luoghi, cioè molto di più delle mie, poi vedrete tutti i limiti, tutto quello che ho lo metto in gioco, ma poi il luogo, la parola, eccetera, che parla, per cui questo viaggio penso che potrà. Allora, facciamo un momento di pausa, sono le 5:10, facciamo 10 minuti di respiro e poi dopo andiamo avanti.